Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, disceso con i dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti». Parola del Signore. Beh, non è così semplice ascoltare questa parola e aderirvi, perché non si conosce per quale motivo alcuni sarebbero beati perché stanno male e altri sarebbe guai a loro perché stanno bene. Cos'è, una specie di contrappasso che Dio ha pensato per... No, è comprensibile questa parola se usiamo la chiave che la liturgia ci offre oggi della prima lettura e del Salmo, che fanno riferimento entrambi a due categorie diverse di persone. E il Salmo lo dice in maniera ancora più chiara, ma dice Geremia in questo brano che l'uomo che confida nell'uomo è maledetto, somiglia un po', no, ai guai di cui parlavamo prima, a colui che pone nella carne il suo sostegno allontanando il suo cuore dal Signore. Cosa vuol dire? Anzi, fa un esempio molto anche plastico, dice: sarà proprio come un tamerisco nella steppa. Avete visto mai le tamerici, salmastre d'arsa, diceva il poeta, quelle che non sembrano, non fanno ombra a nessuno, prendono l'acqua dall'umidità della notte, insomma non sono piante floride, non danno la sensazione di essere piante floride e non fanno frutto. Dunque è un'immagine abbastanza evocativa. Chi è questo uomo che è maledetto perché confida nell'uomo? È quell'uomo che si regola secondo le logiche o proprie, quelle che ha pensato, ha maturato in cuor suo, oppure che usa le logiche correnti, quelli che dice la gente, come facciamo un po' tutti, no? Hai sentito? Dice, ma chi è che dice? Da quale sapienza viene questa parola che tu citi, che tu, no, di cui ti fidi? Abbiamo visto, no, anche di fronte a grande difficoltà in questi 2 anni che abbiamo passato, come l'opinione dell'ultimo arrivato sembrava quasi far luce su cosa. Le notizie erano così contraddittorie anche sui notiziari, no? Così difficile capire, sono di più, sono di meno, adesso aumentano, invece no, è finita, è ricominciata. Con quale criterio tu ti muovi in questo mondo di contraddizioni? Ma senza adesso stare a guardare quelle cose che ci hanno riguardato in questo tempo, guarda quello che porti nel cuore. C'è unitarietà, uniformità nei tuoi giudizi, nelle tue valutazioni? E soprattutto, quando valuti, è il cuore che valuta, sapete, usi cose che conosci, dentro le quali ti muovi con agio, una sapienza che ti dà forza, sì o no? Sai, sarebbe il nostro appannaggio quello del discernimento. Noi saremmo quelli che hanno discernimento in una generazione che solitamente sembra non averne. Avere discernimento vuol dire saper individuare ciò che è buono ora e anche come adattarlo alla condizione in cui viviamo. Allora, l'uomo che confida nell'uomo, che pone nella carne il suo sostegno, è colui che si fida di quei 4 proverbi, non so, di quelle 4 cose che sa e magari le sa pure male. E non fa ombra come quest'albero, non dà sollievo a nessuno. Mentre invece, dice Geremia, è benedetto l'uomo che confida nel Signore. Per capire che vuol dire benedetto, puoi immaginare due cose. Una, la beatitudine di cui parla anche Luca nel suo Vangelo, beato l'uomo, ma anche benedetto come colui che di fronte alle circostanze difficili non vacilla, è benedetto anche nelle sue azioni, anche nelle sue scelte. Che confida nel Signore, e il Signore è la fiducia, è la sua fiducia, è come un albero piantato lungo corsi d'acqua verso la corrente. Sembra ripetere quello che il Salmo diceva, il Salmo 1, sapete, la porta del libro dei Salmi, che ti dice subito come puoi regolarti. Se non entri nel consiglio dei malvagi, cioè se non ti fidi delle chiacchiere della gente, allora sei beato. Se non rimani nella via dei peccatori, quelli che dicono, vabbè, ma tanto, ma che ci fa, ma che ti pare, ma che vuoi che sia, ma dai, come fa il demonio, no? Che prima ti dice, ma che c'è, che male c'è in quello che fai, dopo quando hai fatto il peccato ritorna e ti dice, beh, sei uno scemo, hai fatto proprio così? E tu rimani sempre solo. Ma chi non siede in compagnia degli arroganti, veramente non sarebbe gli arroganti, brutta versione questa qua, sarebbe i beffardi, quelli che si beffano della verità, che si beffano di Dio, che si fidano di quattro cose che hanno sentito e stravolgono il cammino a chi invece vorrebbe impegnarsi. Ma chi è beato? Colui che trova la sua gioia nella legge del Signore. Nella legge del Signore vuol dire nella Torah del Signore, che per gli ebrei voleva dire nella sapienza di Dio, non in quella degli uomini, proverbiale, così hanno detto, ma quella che è codificata da una esperienza di secoli e millenni, una esperienza che è consolidata, illuminata dalla presenza dello Spirito. Anzi, lo stesso Spirito di Dio si incarica di ricordarti le cose che la parola ti ha raccontato e di usarle al momento opportuno. Costui è l'uomo del discernimento, è colui che ha la capacità di vedere subito dov'è il bene e dov'è il male e si dirige volentieri verso la pratica del bene. Non gli è difficile farlo, non è un peso. Guarda, fai un esame di coscienza, no? Guarda se di fronte a un comandamento del Signore tu ti senti sollevato o ti senti in crisi. Se ti senti sollevato vuol dire che ti muovi dentro questa sapienza. Se vai in crisi vuol dire che no. Un esempio? Ama il prossimo tuo come te stesso. Non andare a cercare lontano perché è prossimo. Se è prossimo sta a casa tua o là vicino. Hai capito cosa vuol dire amarlo? Se ti mette in difficoltà vuol dire che non sai cosa vuol dire amarlo. Pensi che voglia dire avere un sentimento. Ma figurati se Dio, se il Signore, Gesù Cristo ti dice di avere un sentimento verso qualcuno che ti ha fatto del male. Se amarlo non voglia dire qualche altra cosa. Se hai sapienza da Dio, se hai sapienza dalla legge, se hai sapienza dalla Sacra Scrittura, sai anche cosa fare. Se no rimani là e dici, vabbè, ma non si può amare, te ne vai. Come quel ragazzo che se ne andò triste perché aveva molti beni. Invece chi affonda la propria ricerca sulla legge di Dio, cioè sulla sua sapienza, costui è come albero piantato lungo corsi d'acqua. Non inaridisce, le sue foglie non ingialliscono, dice il Salmo, cioè i suoi giudizi, le sue valutazioni, queste sono le foglie dell'albero, secondo le sue parole, i suoi insegnamenti, tutto quello che esce dalla sua bocca non si perde, non si consuma, ma accade al momento opportuno, dice il Salmo, e darà frutto a suo tempo. Tutto quello che fa riesce bene. Questa è una beatitudine, questa è concretamente una benedizione e noi siamo chiamati, anzi, noi non siamo solo chiamati ad abitarla, noi siamo addirittura convocati. Perché seppure ce ne dimenticassimo, c'è uno spirito che ci è stato dato che ci ricorda che questo è l'oggetto del nostro desiderio. C'è uno spirito che viene da Dio che ci aiuta a capirle queste cose e a farle capire anche al nostro prossimo. C'è uno spirito che viene da Dio che ci permette di realizzarle. In questo noi non siamo solo beati, siamo di più. per dirla in termini che usiamo noi, siamo proprio fortunati. Chi invece confida in se stesso prima o poi quelle sicurezze le vedrà cadere. Penso che non devo raccontare niente a nessuno, queste esperienze ce l'avete tutti. Cose accumulate che si rovinano, programmi fatti che nessuno poi riesce a portare a compimento. Pensate solo ai matrimoni, chiusa parentesi, per carità. Dunque sappiamo bene qual è il frutto della stoltezza, della beffardia, dell'arroganza, ma direi in una parola dell'ignoranza di Dio. Ignorare Dio, ignorare i suoi pensieri, ignorare le sue valutazioni, vuol dire vivere una vita grama, difficile, triste, appesantita da molte preoccupazioni. E non è certo questo che Gesù Cristo è venuto a inaugurare. Possa allora questo stesso spirito convincerti questa sera, guarda, tanto a palla al chiaro si va. Noi non sappiamo questa settimana cosa accadrà. Può darsi nulla, può darsi tutto. Ma quello che accadrà chiederà a questa generazione con quali strumenti noi affrontiamo le difficoltà, se siamo in grado di sperare o no, di costruire la pace o no. Ma se passassimo il tempo sulle piazze a dire chi c'ha ragione e chi c'ha torto e arrabbiarci contro quelli o contro quell'altro e creare ancora divisioni, noi saremmo i fautori della guerra, anche se non abbiamo neanche un'arma. Siamo chiamati ad essere operatori di pace. Lo Spirito vi accompagna a crederlo. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, che in ogni tempo riscegli la tua Chiesa, perché ti sia testimone di pace in mezzo al mondo, confortala in questo momento, sostienila, falla riemergere dalle molte difficoltà e dà a noi la possibilità di conoscere il bene e di seguirlo, di praticare le vie della giustizia e insegnare a praticarle, di vivere i nostri giudizi con misericordia. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa, per tutti quelli che tu hai chiamato ad essere profeti, martiri, confessori, vergini in questo tempo. Rinnova la tua Chiesa, rinnova la sua speranza, sostienila nella prova. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per gli uomini che sono in difficoltà, soprattutto in questo tempo. Ti preghiamo per quelle nazioni che si preparano a considerare la possibilità del bene. Fa che non scelgano la via della guerra. Dà anche a noi la possibilità di pregare, di intercedere, perché in questo tempo trionfi la gloria che tu hai dato al tuo figlio, tutti la vedano. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e misericordioso, per questi tuoi figli. Aiutali a superare ogni dubbio, riportali con docilità a comprendere le cose della fede che hanno disatteso, a conoscere la tua sapienza, dai loro la forza e la possibilità di praticarla, e praticandola ne trovino gusto e la insegnino anche a questa generazione. Per questo mettili al riparo da ogni beffardia, da ogni insidia del maligno, guariscili da ogni maleficio. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.